devo portare i saluti di parecchie persone che mi stanno chiamando da tutta l'Italia, da quasi tutta l'Italia, informandosi sul mio stato di salute, e ogni credente che mi chiama mi raccomanda di salutare la Chiesa. Non faccio tutti i nomi, non li ricordo neanche tutti, quindi vi dico solo che molti credenti ci salutano e pregano ovviamente per noi, particolarmente per me. Grazie al Signore per questo, mi sento sempre sereno. Ringraziamo il Signore come si è andata la scintigrafia e preghiamo per venerdì che anche l'attacco possa andare bene. Comunque, c'è qualcosa di speciale quando non stiamo bene, quando abbiamo dei seri problemi e quando siamo costretti anche a subire degli interventi di un certo tipo. È interessante vedere come il Signore dona una pace particolare, e io sto provando proprio questo. Vogliamo andare subito nel libro degli Atti, capitolo 11, nel libro degli Atti, capitolo 15 del libro degli Atti, Atti capitolo 15, e leggere i versi da... Dicevo, c'era qualcosa che non andavo, ero nel Vangelo di Matteo, capitolo 15 del libro degli Atti, versi da 36 a 41. Questo è il terzo, l'ultimo personaggio di cui ci occuperemo questa sera. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con sé, con loro, anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore, e percorse la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese. È una pagina, questa è una storia della parola di Dio che non vorremmo mai leggere, vero? Ma l'abbiamo, e sicuramente se c'è, se è scritta, è perché il Signore vuole portare un insegnamento attraverso anche queste situazioni che sono negative. Due campioni della fede che litigano. Abbiamo letto un aspro dissenso fino al punto da separarsi. Qual è il messaggio che dobbiamo cogliere da un passo come questo, da una storia come questa? Nessun credente che ha sbagliato è senza speranza. Ecco, mettiamo nel cuore questo pensiero. Nessun credente, come anche in questo caso, questo giovane che ha disertato la prima volta il servizio per il Signore, nessun credente, anche quello che ha commesso degli errori più gravi, quello più testardo, quello che non vuole essere in qualche maniera ripreso, nessun credente è senza speranza. Mi colpiva oggi quando leggevo il capitolo 12 del Vangelo di Matteo, se ricordo bene i versi da 18 a 20, versi che vengono presi dal profeta Isaia capitolo 42. A un certo punto Gesù, prendendo questo testo, dice che lui non avrebbe tritato la canna rotta e non avrebbe spento il lucignolo fumante. Ma non si ferma lì. E dice: fino a quando il Signore non metterà in opera la sua giustizia. E prendendo dal profeta Isaia, stava parlando proprio ad un messaggio che il profeta stava portando e stava avvertendo il popolo che se non si fosse ravveduto sarebbe andato in cattività. Come poi sappiamo, il regno del nord nel 722 a.C. andò in cattività e subito dopo anche il regno del sud nel 586 definitivamente andò in cattività. Ma è interessante, Gesù disse che lui non avrebbe tritato la canna rotta. Che cos'è una canna rotta? È un modo metaforico di parlare per dire qualche cosa che già è debole, che appena appena sta lì, è sufficiente che passi qualcosa che si finisce di rompere. È un lucignolo fumante, questo stoppino a una candela che sta lì, sta fumante, si sta quasi spegnendo. Eppure il Signore dice, nonostante questo, lui non avrebbe distrutto. Nessun credente è, per quanto errori possa commettere, è senza speranza. E conoscendo l'epilogo di questa storia, che cosa vediamo? Vediamo che Barnaba si prende cura di questo giovane, che è la prima volta disertato, e in maniera silenziosa. Non gli sta addosso, non dice tu hai sbagliato, ma che cosa stai commettendo? Cioè non lo sta riempendo di rimproveri, forse come noi avremmo fatto, forse come io avrei fatto, ma in maniera silenziosa si prende cura di questo giovane. Paolo dice no, lui ha avuto la sua possibilità, ha fatto la sua scelta, basta, con noi non deve venire. Barnaba dice, vabbè, si è sbagliato, però lo possiamo recuperare. E silenziosamente, non si sa niente di loro, è insieme all'apostolo Pietro che lo cura e grazie al quale poi scriverà il Vangelo di Marco, alla fine diventerà un servo di Dio molto utile. Venite, teniamo il segno in Atti, seconda Timoteo, conosciamo bene questo passo, ma è buono che mettiamo gli occhi. Seconda Timoteo, capitolo 4, leggiamo il versetto 11. Paolo si trova in un carcere di Roma per la seconda volta, e questa volta non uscirà più da questo carcere perché morirà, sarà ucciso per la sua fedeltà al nome del Signore. E dice a un certo punto, versetto 11, parlando, scrivendo a Timoteo, dice: solo Luca è con me, prendi Marco, Giovanni detto Marco, e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. È bellissimo, no? È vero? Sta parlando a Timoteo. Allora vuol dire che questo giovane, che per la prima volta ha disertato, la prima volta forse ha sbagliato, io non posso entrare in tutta questa storia, ma sarebbe interessante capire se veramente ha sbagliato. Perché? Beh, perché Paolo e Barnaba, non lo volevo dire, adesso lo dico, perché Paolo e Barnaba incoraggiano un giovane a un servizio missionario che era molto pericoloso. Non ci fa riflettere questo? Quando si danno dei compiti troppo importanti a dei giovani che forse bisognerebbe aspettare un po'? Chiudo la parentesi. Ma cosa vediamo qui? Vediamo che questo giovane viene completamente recuperato. Timoteo, portami Marco. E questo vuol dire che era conosciuto fra la cerchia degli apostoli, dei predicatori, dei missionari, dei servitori di Dio. Quell'uomo che aveva detto non merita una seconda possibilità, quest'uomo che è, come dire, intransigente, dice ha sbagliato una volta, basta, adesso deve dire è molto utile per il ministero. Nessun credente che sbaglia è senza speranza. Forse hanno bisogno di una cura particolare. forse non hanno bisogno di ascoltare un messaggio, forse hanno bisogno di un'amicizia, di una cura, di stare un po' vicino, di capire le ragioni. E Barnaba, che aveva il dono di consolazione, vedremo qualcosa dopo, un po' di questo dono particolare di Barnaba, il Signore lo usa per recuperare una persona che diventa un servo di Dio utile. Così impariamo da una storia come questa, fratelli. Cosa dobbiamo imparare? Beh, io la prima cosa che imparo è questa, che non esiste credente che sia perfetto. Non esiste uomo di Dio che non possa sbagliare. Non esiste uomo di Dio che possa fare delle valutazioni errate. Non esiste. Quanti uomini di Dio che leggiamo nella parola del Signore hanno preso delle cantonate, hanno fatto degli errori di valutazione. Sapete, leggendo qui e là qualcosa, ho trovato che molti credenti tendono a giustificare quella che è la presa di posizione dell'Apostolo Paolo. Ma lui non ha preso Marco perché era troppo giovane, non voleva bruciarlo, non voleva che bruciasse le tappe, eccetera. No, ma il testo non dice così. Il testo dice che Paolo dice: no, con noi non deve venire quello che la prima volta ha detto di no. Ha sbagliato, basta, non se ne parla più. Anche gli uomini di Dio possono prendere delle cantonate. Vi ricordate di Samuele? Va a casa di Isai nel capitolo 16 di Prima Samuele e cosa dice? Certo, questo è il re che Dio si è scelto, è vero? Doveva ungere un re a posto di Saul e lui dà per certo, era sicuro che il re era quello che aveva davanti a sé, Eliab. Ed era un uomo di Dio Samuele, non era un servo qualsiasi. Ma il Signore dovette dirgli che lui non guardava ciò a cui guarda l'uomo. Dio guarda il cuore. Non era lui. Anche Pietro aveva sbagliato, vi ricordate? Ci è stato predicato non da molto. Ha simulato, si è trascinato dietro nell'ipocrisia. Anche Barnaba, questo uomo di Dio, ha sbagliato. Tutti gli uomini di Dio possono sbagliare. Non per questo non sono uomini di Dio. Non per questo il Signore dice basta. Anche se sbagliano, Dio comunque si serve di questi uomini, perché come ci ricorda il Salmo 103, non siamo altro che polvere, vero? Non siamo altro che polvere. È una cosa bella vedere che come il Signore da una storia così negativa trae il positivo. Che cosa fa il Signore? Il Signore da un solo viaggio missionario ne fa due. È vero? Paolo prende Sila e va verso l'Europa. Barnaba prende Marco e naviga verso Cipro. Anziché un solo viaggio missionario, diventano due viaggi missionari. Quindi che cosa vediamo qui? Vediamo che il Signore sa trarre il bene anche quando c'è il male. Ma io vorrei che rimanesse questo concetto nel nostro cuore, ci impegnassimo per questo. Quando vediamo i bisogni di una famiglia, di un credente, che vediamo che zoppica, eccetera, mettiamo nel cuore questo pensiero. Nessuno è senza speranza. Tutti possono essere recuperati. Dobbiamo almeno provarci e provarci con i mezzi che Dio ci ha dato. Dobbiamo provare, perché il Signore ci ha insegnato tutto questo. Guardando un po' i discepoli che Gesù si scelse, voi ricorderete Giovanni, Giacomo, Pietro, Giuda, eccetera. Che cosa vediamo? Come definisce queste persone? Guardiamo il carattere di questi discepoli. Due di questi, Giacomo e Giovanni, erano chiamati figli del tuono, erano violenti. Ma uno può dire, ma prima loro non erano credenti. Ma anche poi quando si sono convertiti, no? Che stavano passando per la Samaria, e i samaritani non volevano che Gesù passasse per quella strada. Allora subito Giovanni e Giacomo cosa dissero? Signore, vogliamo che scenda fuoco dal cielo, li vogliamo fulminare? Dai, fulminiamoli! Gesù cosa ha detto? Voi non sapete di quale spirito siete adesso presi. Impegniamoci piuttosto a recuperare. Perché nostro fratello così? Perché questa famiglia così? Perché questa sorella così? E cerchiamo di essere dei Barnaba, oltre a essere dei Paolo. Perché io credo che il Signore voglia insegnarci qui che tutti e due questi ministeri sono importanti. Dobbiamo essere delle persone che insegnano la parola, che gettano le basi fondamentali della vita cristiana, come faceva Paolo, un grande servo di Dio. Ma dobbiamo anche essere dei Barnaba, che sanno guardare le persone, che sanno leggere negli occhi delle persone, che si avvicinano e che aiutano coloro che, come i servi di Dio, come gli uomini di Dio, non hanno capito bene come stanno le cose, stanno sbagliando, li possiamo aiutare. Nessuno è senza speranza. Un'altra lezione che impariamo sono le separazioni. Le separazioni non sono mai belle, è vero? Però a volte sono necessarie. Mi spiace dirle, è vero? Ricordo tanti anni fa il fratello Deliso Corradini predicò sulla comunione fraterna, ci sono Boscone, ma sto parlando forse di 40 anni fa. E ricordo l'esempio che lui fece parlando quando la comunione non è possibile, è vero? Perché Paolo e Barnaba non stavano litigando sulle verità dottrinali, non stavano litigando sui fondamenti della fede. Su questo non c'è problema. Però dicevo a questo fratello, quando le cose non sono possibili stare insieme, diceva: ma se voi dormite nello stesso letto e uno russa e l'altro ti ricalcia, non è meglio dormire in due letti diversi? A volte ci sono, non sono belle le separazioni, ma a volte sono necessarie. Ad esempio, Abramo si separò da Lot. Non stavano litigando su prese di posizione bibliche, vero? Abramo non stava dicendo: io credo nella scrittura così, invece tu credi così. No, stavano litigando per delle cose che erano purtroppo logiche, no? E fu proprio Abramo che disse: noi siamo fratelli, non possiamo litigare. Ma il fatto che si erano separati, come altri nel caso anche di Paolo e Barnaba, non significa che non si vogliono più bene. Anzi, quando Lot cade nei pasticci, Abramo si diede da fare per andare a recuperare Lot, i suoi beni, tutto quello che aveva. Vi ricordate? Lui armò tutti i suoi servi, andò a liberare Lot. Non è che disse: beh, tu hai fatto la tua scelta, adesso sono problemi tuoi, è vero? No. Anche la seconda volta, quando i due angeli andarono a Sodoma e rimase soltanto il Signor Gesù insieme a lui, la famosa Cristofania, e seppe che erano andati per distruggere Sodoma, cosa fece Abramo? Si mise a pregare, una preghiera intensa, una preghiera forte, e nel capitolo 19 versetto 29 del libro della Genesi c'è scritto che Dio fece uscire Lot dal disastro grazie alla preghiera di Abramo. A Paolo e Barnaba litigarono per questo, ma alla fine tornarono ancora insieme perché Marco diventò molto utile. Nessuno è senza speranza, fratelli. Ogni credente ha lo Spirito Santo dentro e ogni credente può essere recuperato. Forse ci vorrà tempo, ma fino a quando Dio non mette in atto la sua giustizia, noi dobbiamo considerare tutte delle persone che hanno ancora una speranza. Questo è davvero molto, molto, molto importante. Credo che dovremmo metterlo nel cuore tutto questo. Qual è la differenza fra il ministero di Paolo e il ministero di Barnaba? Voglio spendere gli ultimi 10 minuti riguardo a questo, perché non voglio più tornare su questo messaggio. La differenza del ministero di Paolo e quello di Barnaba. Credo che siano necessari tutti e due, vero? Chi era Paolo? Venite per favore ancora nella seconda Timoteo, e proprio qui nella seconda Timoteo troviamo la descrizione precisa del ministero che di Paolo. Seconda Timoteo capitolo 1 e versetto 11. È Paolo che parla di se stesso e dice: in vista, seconda Timoteo 1:11, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Che definizione, è vero? Chi era l'apostolo Paolo? Un proclamatore del Vangelo, un grande evangelista. Nessuno è stato più grande di lui da un punto di vista dell'evangelizzazione, al punto tale che Romani capitolo 15 deve scrivere, deve dire che voleva andare in Spagna perché non c'era più posto dove predicare il Vangelo. Ha predicato in tutto il mondo di allora e non aveva i mezzi che abbiamo noi oggi, ma era anche un apostolo e addirittura era un dottore della parola, non un medico, un dottore della parola, un insegnante della parola di Dio. E come si impegnava per curare le persone? Non si accontentava di vederle salvate, ma poi si impegnava anche per formare le persone. Era un uomo particolare, è vero? Ma chi era Barnaba? Come possiamo definire Barnaba? Forse Barnaba non aveva questi doni così specifici che aveva Paolo, è vero? Forse non era un grande insegnante della parola di Dio, forse non era neanche un grande evangelista come Paolo. Però sapete che cos'era Paolo, che cos'era Barnaba, come io l'ho definito? Un uomo che faceva da supporto per i bisognosi. È molto bello questo, sapete? Abbiamo bisogno di ascoltare, ma abbiamo bisogno anche che qualcuno faccia da supporto, da aiuto a chi è nel bisogno spirituale. È la prima volta che noi veniamo a conoscenza di questo servo del Signore Barnaba nel capitolo 4 nel libro degli Atti, versetto 36. Che cosa dice di lui? Che lui aveva un campo in più, lo vendette per aiutare i suoi fratelli nel bisogno. Mise il tutto ai piedi degli apostoli e aiutò i fratelli che erano nel bisogno. Fu uno di quelli, e lui aveva proprio un dono spiccato di consolazione. Infatti il suo nome non era Barnaba, ma era Giuseppe. I fratelli, gli apostoli lo chiamarono Barnaba perché vuol dire figlio di consolazione. Aveva proprio questo dono spiccato, e pensate, fu proprio lui, come nessuno, che aiutò proprio Paolo a diventare l'uomo che poi è diventato. Alcuni passaggi, notate fratelli, venite sempre nel libro degli Atti, nel capitolo 9, i versi 27 a 29. Anzi, leggiamo dal versetto 26. Parla di Saulo, era il suo vecchio nome. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Ci fermiamo un attimo. Questo giovane Saulo, che poi divenne il grande apostolo Paolo, tentò di stare insieme ai discepoli, però non veniva accettato, perché era colui che perseguitava la Chiesa. I termini con cui veniva definito prima della conversione sono tipici dei terroristi. Oggi avrebbe avuto il 41 bis, sicuramente. Guardate cosa dice il versetto 1 del capitolo 9, fratelli. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, eccetera, eccetera. ero uno che faceva delle stragi, è proprio tipico dei terroristi. Allora nessuno si fidava di lui, ma ecco che entra in ballo Barnaba, la persona che sa guardare nel viso chi ha bisogno. E cosa fa Barnaba? Versetto 27. Allora Barnaba lo prese con sé. Guardate che bella questa frase. Lo prese con sé, lo condusse agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo, i fratelli saputero, eccetera, eccetera. Lo prese con sé. Non gli ha predicato un messaggio, lo ha tenuto con sé, vicino. Tenere con sé vuol dire consolare, confortare, aiutare, incoraggiare. Quanto è importante questo ministero. Abbiamo bisogno dell'insegnamento, abbiamo bisogno dei Paolo che predicano, ma abbiamo bisogno anche di coloro che sanno aiutare, sanno incoraggiare, sanno capire, sanno ascoltare, sanno guardare nel viso e sanno usare tutti i mezzi per poter aiutare quei fratelli e quelle famiglie che hanno bisogno. Leggiamo ancora, sempre negli Atti capitolo 11, Atti capitolo 11, i versi da 19 a 24. Qui c'è una storia molto, molto bella, davvero. È scritto così: quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, Cipro ed Antiochia, annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era a Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era, notate fratelli, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Per capire i fratelli che hanno bisogno, usare tutti i mezzi e aiutarli, bisogna essere buoni. Che cosa faceva Barnaba? Faceva da supporto. Non ha predicato lui per la conversione di queste persone. Cosa fanno i discepoli che erano a Gerusalemme, gli apostoli? Chi è la persona che può andare lì e continuare questo lavoro, che fare da supporto a queste persone che hanno creduto? Barnaba. Perché? Perché è un uomo buono, perché è un uomo che quando ti guarda non ti giudica, ha compassione, è pieno di conforto, di consolazione. Non ti mette da parte solo perché hai sbagliato uno, due, tre volte, no. Ti viene a cercare. E guardate come finisce questo passo, fratelli. Versetto 25. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Che cosa fece Barnaba? Andò a cercare Paolo. Sapete quanti chilometri c'erano da Antiochia a Tarso? Quasi 400 chilometri. Mesi di viaggio. C'è un giovane, c'è un credente interessante. La consapevolezza, la coscienza di non essere autosufficiente. Io non posso fare da solo. C'è qualcuno che ha un dono che ha una capacità che gli ha dato lo Spirito Santo. E non ce l'ha lì a quattro passi, non ce l'ha a 2-3 chilometri. Ce l'ha quasi 400 chilometri. Qualche mese di viaggio per andare a cercare dove si trovava questo Saulo. Lo prende con sé e insieme insegnano alla chiesa di Antiochia. E per la prima volta i credenti vengono chiamati cristiani. Sì, non erano d'accordo. Paolo era un uomo abbastanza forte, intransigente. Lui guardava sempre avanti. Non deve essere stato facile stare vicino a Paolo. Era uno proprio che andava dritto. Ma c'è sempre bisogno di qualcuno che sa guardare negli occhi i credenti, che li sa aiutare, che sa capire, che li prende con sé vicino e li aiuta. Io credo, fratelli, che nessun credente, anche quello che sbaglia, è senza speranza. E la testimonianza di questo credente Marco credo che sia illuminante per noi, perché alla fine Paolo dovette riconoscere che era un servo molto utile per il ministero. E insieme all'apostolo Pietro, cosa ha fatto Barnaba? Ha fatto di questo Marco l'evangelista. Abbiamo l'Evangelo di Marco grazie a questo servizio silenzioso. Non ha fatto proclami. Di lui non si parla quasi più, di Barnaba. Ma c'è un uomo che è stato pienamente recuperato e ha scritto il Vangelo di Marco, che forse cronologicamente è il primo Vangelo della storia. Che il Signore ci aiuti ad essere di coloro che riparano le brecce, che non spezzano la canna già spezzata, che non vanno a spegnere quella poca luce che è rimasta nei credenti, ma che vanno invece ad aiutare affinché quella canna possa tornare dritta, possano tornare al ministero e quella luce possa risplendere per la gloria del Signore. Amen.
Amen. Amen. Non voglio rubare altro tempo, allora possiamo passare.